Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella vita cristiana, se abbiamo un cuore sensibile, se vogliamo camminare in Cristo, se consideriamo quanto Dio è santo e quanto ogni nostro peccato è grave, allora facilmente arriviamo al pensiero: non ce la faccio, non riesco, cado sempre. Se consideriamo i tanti brani che ci insegnano come vivere, facilmente arriviamo ad essere scoraggiati, riconoscendo quanto manchiamo. Voglio leggere un brano, non per studiare questo brano, ma se io sono onesto, in tutti questi comandamenti, Romani 12, se volete trovare, io mi trovo mancante. Non c'è nessun comandamento qui in cui mi trovo a livello giusto. E voglio capire quanto siamo mancanti, quindi trovate con me Romani 12, voglio leggere da 9-18, avrei potuto scegliere tantissimi brani diversi, lo scopo è solo per renderci conto, siamo mancanti. Leggo: l'amore sia senza ipocrisia, detestate il male, attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore fate a gara nel renderlo gli uni gli altri. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità, benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra voi un medesimo sentimento, non aspirate le cose alte, ma attenetevi agli umili, non siate savi da voi stessi, non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Questo è un esempio di come dovremmo vivere. Io mi trovo mancante. Io non sono a livello di, ah sì, signori, grazie a te, io faccio quello e quello e quello pienamente. Io non posso dire quello. Manchiamo tantissimo. Allora la domanda è, fino a che punto il Santissimo Dio avrà pazienza con noi? Fino a quel punto, a quale punto ci perdonerà? Ho peccato ancora nella stessa cosa. E fino a che punto posso andare a Dio senza sentirlo dire basta troppe volte? Quando cadiamo ripetutamente, a volte arriviamo a scoraggiarci. A volte arriviamo a credere che Dio si stancherà di noi. Quando cadi, è fondamentale che riconosci la gravità del peccato. Questo è fondamentale. Non possiamo dire sì, dai, no, il peccato, ogni peccato è grave. Però a volte focalizziamo sul peccato e non vediamo il cuore di Dio che è pronto a perdonare. Quindi quello che vorrei fare oggi è considerare un po' di più il cuore di Dio. Ogni volta, anche per l'ennesima volta, che ci umiliamo e riconosciamo il nostro peccato. Satana vorrebbe farci credere che Dio si stancherà di noi e che arriveremo al punto in cui sentiremo Dio dire basta, ma quello non è Dio. Quello è un falso pensiero che ci arriva in testa. No, non è quello, grazie a Dio, non è quello il cuore di Dio. Vediamo il cuore di Dio dappertutto nella Bibbia. Un esempio è Gesù. Ma in un caso in Giovanni 8. E Gesù sta predicando e la portano la donna presa in adulterio. Allora, siamo a Gerusalemme, quindi c'è questa donna presa nell'atto d'adulterio, quindi non era una buona donna. E la portano lì in mezzo. Cosa ne dici tu, Gesù? La legge dice di lapidare. Cosa dici tu? Qualunque risposta, e lui si incolperà. E loro dicono, abbiamo intrappolato Gesù, non c'è modo per lui di scappare da questo. Perché anche se dovessi solo rifiutare, vedi, hai timore di dire, ma che insegnante sei tu? Quindi loro hanno intrappolato Gesù, loro dicono, impossibile per lui di scappare da questa trappola. E Gesù, senza problemi, esce dalla loro trappola e dice a loro, chi di voi è senza peccato? Scagli per prima la pietra contro di lei. Quindi, chi è senza peccato, scagli per primo. Che vuol dire che se uno avesse osato di alzarsi con una pietra, sarebbe, io non ho mai peccato. Ma poi tutte le persone che lo conoscevano avrebbero, come non hai mai peccato? Perché si conoscevano. E così, vergognati dal loro peccato, escono dal più vecchio per primo fino al più giovane. E leggo, versetto 9 e 11, Gesù sta con questa donna, colpevole. Lui era senza peccato. Lui poteva scagliare contro di lei. Aveva ogni diritto, è il giudice. Lei era colpevole. Leggo prima degli uomini che vanno via, versetto 9. Quelli allora, udito ciò e convinto dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là, in mezzo. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse, «Donna, dove sono quelle che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose, «Nessuno, Signore». Gesù allora le disse, «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più». Allora, dicendo va e non peccare più, cosa stai dicendo? Stai dicendo tu sei colpevole. Cioè, tu stavi peccando. È grave quello che hai fatto, ma non ti condanno. Ma tu sei colpevole, ma non ti condanno. Ma scusami, come può un giusto giudice dire tu sei colpevole? Che stai dicendo quello, ma non ti condanno. Perché ha preso lui la sua condanna. Stava per andare alla croce. Gesù, nonostante la gravità del peccato di questa donna, ha perdonato questa donna. Il perdono vuol dire ti perdono, quindi va e non peccare più. Il perdono non è, allora non c'è più condanna, posso andare a vivere come voglio io. No, il perdono ti spinge alla santità. Ma quello che voglio notare è quanto Gesù era pronto a perdonare questa donna. Gesù è pronto a perdonare te. Che tu sia un credente caduto nel peccato, o che tu sia un non credente che per anni hai resistito a Dio e hai accumulato un tesoro di ira, Dio è pronto a perdonare. Forse ti viene il pensiero, ma se cado volta dopo volta, forse ti arriva il pensiero, non merito più il perdono, ho perdonato, ho peccato troppo. Hai mai avuto quel pensiero? Che non oso tornare a Dio, sono troppe volte, mi vergogno di andare da lui. Ti è mai arrivato un pensiero così? Di non meritare il perdono. Carissimi, noi non meritiamo il perdono. Mai. Il perdono non è mai meritato. È sempre e solo per grazia. Il perdono è stato comprato a caro prezzo. Non potremo mai meritare. Meritare vuol dire che tu hai guadagnato, hai pagato qualcosa. Allora tu meriti questo premio perché hai fatto tu del bene. Noi non meritiamo il perdono. Nel peccato abbiamo peccato contro Dio. Non si può meritare il perdono. Il salario del peccato è la morte, separazione da Dio. Quindi, se ti viene in mente, ma io non merito più il perdono, è una menzogna. Non che meriti, che potevi meritare prima. Non hai mai meritato il perdono. Il perdono è un dono per grazia, comprato a caro prezzo. E ringrazio Dio per questo. Consideriamo ancora di più. Come il cuore di Dio quando cadiamo ripetutamente nel peccato? Dio è disposto a perdonarci ancora? O arriviamo al punto dove si stanca di noi? La nostra tendenza è di essere scoraggiati e di avere quei pensieri negativi. No, mi vergogno di andare da Dio. Ci sentiamo indegni, ma siamo indegni. Siamo indegni. Per capire quello che Dio farà, non dobbiamo usare i nostri ragionamenti. No, basta, no, ormai. No, quello è un ragionamento mio. Non devo compiere Dio. Le mie vie non sono le vostre vie. Infatti, in Isaia 55, c'è un brano lì che, in cui Dio chiama il suo popolo di lasciare ancora il suo peccato. Allora, Isaia fu scritto verso la fine, cioè in avanti, nella storia di Israele, dopo secoli, secoli, secoli di ribellione contro Dio. Il popolo di Dio aveva peccato contro Dio quante volte, quante volte, quante volte. E Dio cosa sta facendo qui? Cosa dice al suo popolo ribelle qui? E lo dice per l'ennesima volta perché questo è il cuore di Dio. Dio li chiama a ravvedersi, promettendo di perdonarli. Ascoltate mentre leggo Isaia 55, leggo da 6 a 9. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lascia l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorna all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. In questo brano Dio comanda, incredibile, chi sta nel peccato a venire a Lui per il perdono, anziché schiacciare via il peccatore per sempre, nonostante che ha peccato da secoli il popolo. Dio comanda a chi è nel peccato di cercarlo per ricevere il perdono. Comanda al suo popolo che è creduto per l'ennesima volta di lasciare il suo peccato, tornare all'Eterno e dice che Dio è pronto a perdonare. Allora, secondo i nostri ragionamenti, potrebbe sembrare impossibile che Dio perdonerebbe dopo tutto. Ma qui Dio ci dice, proprio perché sa che abbiamo ragionamenti sbagliati, dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le mie vie non sono le vostre vie. Voi nei miei panni non perdonerete. Ma voi non siete me. Io sono Dio, i miei pensieri sono infinitamente, infinitamente più alti dei vostri pensieri. Le mie vie sono più alte dei vostri pensieri. Noi immaginiamo che Dio non ci perdonerebbe perché noi spesso dimentichiamo che è il perdono. Quando io perdono umanamente, lascio stare, dico no, ti perdono, lascia stare. Ma Dio non perdona così. Dio non lascia stare. Dio punisce quando perdona. Come punisce quando perdona? Il peccato deve essere punito. E per Dio di perdonare, devi punire. E così punisce Gesù Cristo. Quindi il modo che Dio perdona è di prendere la condanna che meritavamo con quel peccato e di prendere da noi e metterlo su Gesù Cristo e punirlo in Cristo. E allora non c'è più condanna e Dio ci perdona. Togliendo da noi la condanna e il perdono, ma devi caricarlo su Gesù Cristo. Infatti la nostra difficoltà è che per noi il perdono è solo, per modo di dire, cancellare, chiudere l'occhio al peccato, ma quello non è il perdono di Dio. Il perdono di Dio è di punire la condanna per quel peccato, ma non in noi. Ed ecco perché Dio può perdonare volta dopo volta dopo volta, perché il sacrificio di Cristo vale così tanto. Infatti i nostri peccati sono gravissimi. Nulla meno, così dice in Romani, no, Ebrei 9:27, no, 27, no, prima di quello dice: senza il spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Senza il spargimento di sangue non c'è perdono. Dio non solo chiude l'occhio, Dio punisce. Un altro brano che ci aiuta a capire il cuore di Dio è Matteo 18, che comanda a noi come agire. E noi dobbiamo imitare Dio. Matteo 18 è questo discorso dove Gesù insegna ai suoi discepoli che devono perdonare le persone che vanno loro chiedendo perdono. Allora, Pietro, capendo che dovevano perdonare, immaginava, ma ci sarà un limite, fino a che punto dobbiamo perdonare? Va bene, dobbiamo perdonare, ma fino a quanto? Ma non sempre, non sempre. Ma scusate, Pietro sente Gesù dire bisogna perdonare chi pecca contro di voi, viene da voi. E Pietro vuole sapere, ma quante volte? Fino a quando? A chi sta pensando Pietro? Sta pensando a quanto gli altri peccano contro di lui o sta pensando a quanto lui pecca? Non sta pensando a se stesso. Pietro, vediamo negli Evangeli che peccava spesso. Non sta pensando ai suoi peccati. Dimentica che i suoi, pensa agli altri. Fino a che punto devo avere pazienza con gli altri? Signore, fino a che punto? Come se lui non fosse colpevole. Allora, Gesù insegna a lui quanto devi perdonare, ed è senza contare. Senza contare, perché anche lui ha bisogno. E non leggo tutto questo, ma voglio leggere Matteo 18 da 11 a 14 prima. Il cuore di Dio. Poiché il figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore ed una di esse si smarisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli capita di ritrovarla, io vi dico in verità che si rallegrerà più di questa che delle 99 che non si erano smarite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno di questi piccoli perisca. Il cuore di Dio. E poi salto giù a 21 e avevo spiegato che dovevano perdonare loro. 21. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte li dovrò perdonare? Fino a 7 volte? Gesù gli disse, io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re, il quale vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con la sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo, Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo, pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo, abbi pazienza di me e ti pagherò tutto. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse, «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te?» Il suo padrone, adirandosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. «Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli.» Allora, non voglio andare a fondo, abbiamo già studiato questo brano. Voglio solo notare la verità principale di questo brano. Il punto centrale è che Pietro vuole sapere, ma fino a quando devo perdonare? E lui dice, 70 volte 7, che vuol dire? Non si perde conto. Se in un giorno devo perdonare 490 volte, perdo conto, quindi devo solo perdonare. Ma poi gli dà questa parabola, facendo questo confronto che il servo, il primo, era condonato un debito di 10.000 talenti, che abbiamo visto in altri momenti, è una cifra inconcepibile. Le persone ascoltando sarebbero scossi, miliardi, 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 e per loro come può uno avere un debito così? Perché i nostri peccati sono gravi davanti a Dio, ma la cosa da notare, qual è il cuore del padrone? Il cuore del padrone era di condonare il debito, cancellare. Questo è il cuore di Dio. Questo è il cuore di Dio. Dio è pronto a perdonare. Quante volte leggevamo nell'Antico Testamento del popolo di Dio che peccava contro di lui? I giudici. Ricordate il libro dei giudici? E sempre questo ciclo? Loro peccano tanto contro Dio, suo popolo, e lui li dà in mano di qualche nemico. E loro nella loro afflizione gridano a Dio, si ravvedono e Dio toglie la disciplina e benedice loro, perdona loro. E cosa fanno? Corrono di nuovo agli idoli e lo fanno volta dopo volta. Allora, io devo ammettere, ci sono state le volte che io leggendo quello dicevo, ma Dio, di basta a loro, ma Dio guarda. Ma a quel punto, come sono io? Sono come quel servo malvagio, che dimentico, sono come Pietro, pensando ai peccati degli altri, non pensando ai suoi. Perché quante volte sono caduto ripetutamente? Da anni, 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 ancora pecco. Io non voglio che Dio sia duro con loro, perché se sei duro con loro dovrebbe essere duro con me. Io ringrazio Dio per il suo cuore, che non ci dà il libro carta bianca a peccare, no, no, no. A volte Dio manda la disciplina che può essere durissima, che può essere durissima, può essere malattia, la morte di una persona cara a noi, la nostra morte, una grave malattia, problemi pesanti. La disciplina di Dio è pesante, ma lo fa per santificarci. Il motivo per cui Dio può perdonarci è perché ha pagato la condanna dei nostri peccati in Gesù Cristo. Sulla croce Gesù ha subito l'ira di Dio. Sulla croce Gesù è stato allontanato da Dio. Sulla croce Gesù è stato abbandonato da Dio, affinché noi che eravamo lontani da Dio potessimo essere riconciliati con Dio. Perciò quando confessiamo i nostri peccati, Dio prende quella condanna che è nostra e lo carica su Gesù Cristo. E noi veniamo perdonati, pienamente perdonati. Non rimane alcuna colpa per quel peccato. Quando Dio ci perdona, prende tutta la condanna, tutta la colpa e lo carica su Gesù. Salmo 103, versetto 12. Leggo io. Quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto Egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Ponente e Levante, est ovest. Quanto est è lontano dall'ovest, così Dio ha allontanato da noi le nostre colpe. Io voglio dire che questo è vero per chi non ha Cristo, se ti ravvedi e confessi il tuo peccato a Dio. Questo è vero per chi ha Cristo ed è caduto per l'ennesima volta nel peccato. In Gesù Cristo, quando confessiamo i nostri peccati, Dio perdona. Non perché meritiamo, non perché siamo stati bravi, no. Veniamo a Lui con il nostro peccato, veniamo a Dio con le mani sporcate del peccato. Ma Lui, quando veniamo con cuori umili, credendo in quello che Gesù ha fatto sulla croce, prende quella condanna che è nostra, giustamente, e lo mette su Gesù Cristo. Notate che quel versetto che ho letto in Salmo 103 dichiara che Dio allontana da noi le nostre colpe. Quando confessiamo di cuori i nostri peccati, Dio ci perdona pienamente, punisce quei peccati in Gesù Cristo e toglie da noi totalmente le nostre colpe. In più, ci porta al punto che non c'è più alcuna condanna. Il peccato è stato pagato. Siamo liberati dalla colpa dei peccati, perché sono pienamente pagati. Questo ci porta alla la verità meravigliosa che trovati con me in Romani 8. Romani 8. Voglio leggere i primi 4 versetti. Questa è una verità meravigliosa e prego che saremo colpiti da quello che Dio ci dichiara in questo brano. Romani 8 da 1 a 4. Parlando di chi ha confessato di cuore i suoi peccati e si è aggrappato a Cristo. E cosa dice di quella persona? Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il suo proprio figlio in forma simile alla carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Ci sono vari punti importanti qua, ma il punto centrale è che non c'è più condanna per chi è in Cristo Gesù. Allora, non per tutti, non dice per tutti gli uomini, c'è condanna per chi non è in Cristo Gesù. Ma chi è in Cristo Gesù non c'è più condanna. E poi dichiara categoricamente un'evidenza che sarà anche visibile in quelli che sono in Cristo Gesù. Dichiara categoricamente: i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Persone che sono veramente salvate, persone che sono veramente in Cristo Gesù, non camminano secondo la carne, non camminano nel peccato. Possono cadere nel peccato, ma non sarà il loro cammino. È importante capire questo. Un vero credente, come abbiamo letto e visto tante volte nella Epistola di Primo Giovanni, cade nel peccato, ma non cammina nel peccato, non cammina secondo la carne. Un vero credente, dichiara questo brano, cammina piuttosto secondo lo Spirito. Per questo è stato liberato dalla legge del peccato e della morte. Non è più schiavo del peccato. Gesù ha pagato la sua condanna, liberandolo dalla colpa, dalla condanna, dalla separazione da Dio, dal potere del peccato. Come dice il versetto 4, la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quindi, questo brano perciò descrive la vita di ogni vero credente. Ogni vero credente cammina secondo lo Spirito, anche se cade a volte nel peccato. Ma quando cade, non rimani nel peccato. Piuttosto segui lo Spirito, confessa il suo peccato e ricevi quel meraviglioso perdono che Dio ci offre in Gesù Cristo. E la cosa incredibile è che per coloro che sono in Cristo Gesù non c'è più alcuna condanna. È stato tutto pagato in Gesù Cristo. Umanamente potremmo dire che sarebbe giusto per Dio di condannarci. Scusate, dopo tutto quello che ha fatto per noi e noi pecchiamo ancora, sarebbe giusto per Dio di condannarci, umanamente parlando. Ma i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. No, Lui guarda a quello che ha fatto Gesù Cristo ed è pronto a perdonare ancora. Grazie al sacrificio di Gesù Cristo, in Gesù Cristo c'è ancora pieno perdono. Guardiamo un altro brano che conosciamo molto bene. Primo Giovanni, l'Epistola di Giovanni. Primo Giovanni, alla fine di capitolo 1, all'inizio di capitolo 2. Questo ci aiuta a capire il motivo per cui Dio può perdonarci volta dopo volta se confessiamo di cuore i nostri peccati. Anche questo brano rende chiaro che un vero credente non cammina nel peccato. Però rende anche chiaro che un vero credente cade. Ma la grandissima e meravigliosa verità è che quando un vero credente cade, c'è perdono per mezzo di Gesù Cristo. Questo perdono non è solo una volta, due volte, o tre volte, o quattro volte, no. Questo perdono è volta dopo volta, finché siamo in questa terra. Così grande è il sacrificio di Gesù Cristo che è sufficiente per tutta la vita. È sufficiente per tutti i miei peccati e tutti i tuoi peccati messi insieme. Così grande è il sacrificio di Gesù Cristo. Seguite mentre leggo, iniziando con versetto 6, 1 Giovanni 1, 6. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. Il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Voglio considerare la verità meravigliosa nel versetto 9 di capitolo 1. Lo leggo di nuovo. Questo è dopo che Giovanni aveva appena confermato e che continuiamo a cadere, anche se non camminiamo nel peccato. La grandissima domanda in questi casi è se Dio ci perdonerà di nuovo. E cioè Giovanni dichiara che chi dice di essere senza peccato non dice la verità. No, cadiamo. Ma uno potrebbe, ma Dio mi perdonerà ancora? E ci dà la verità nel versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dio è santissimo e perciò i nostri peccati sono gravissimi, proprio perché Dio è così santo. Eppure, se confessiamo i nostri peccati, e chiaramente questo vuol dire confessare di cuore, perché Dio guarda il cuore. Se confessiamo i nostri peccati di cuore, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati. Allora, in che senso Dio è fedele a perdonarci i peccati? È fedele perché Dio ha promesso di perdonarci e Dio mantiene la sua parola. Inoltre Dio è giusto da perdonarci. Perché è giusto da perdonarci? È giusto perché quando confessiamo i nostri peccati, Dio punisce quel peccato in Gesù Cristo sulla croce e perciò non c'è più condanna. Gesù ha già pagato tutta la condanna ed essendo giusto, Dio dice ma non ti pago per quello che è già stato pagato. E quindi per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo c'è vero perdono, quel perdono che non meritiamo, ma che ci viene dato liberalmente in Gesù Cristo, per grazia. È per mezzo di Gesù Cristo che leggiamo in Romani 8 che non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo. Questo versetto 9 dichiara che Dio è fedele e giusto non solo da perdonarci i peccati, grazie a Dio, ma anche da purificarci da ogni iniquità. Dio non solo toglie la colpa, ma Dio opera in noi per santificarci. Certamente la santificazione, la Bibbia parla che noi dobbiamo santificarci e dice che Dio ci santifica. Si può dire che è una collaborazione. Non è che, ma ci pensa Dio. No, dobbiamo pensarci noi. Però ci pensa anche Dio, grazie a Dio. La grande notizia è che Dio è all'opera, ci perdona per mezzo di Cristo ed è fedele anche da purificarci da ogni iniquità. Allora, e questo è importante, allora, quando cadiamo, anche per l'ennesima volta, è grave, è gravissimo. Infatti, se continuiamo a cadere nelle stesse cose, è da valutare, ma c'è qualcosa che non sto confessando? Magari c'è un peccato di fondo, magari c'è qualcosa che non sto riconoscendo e quel peccato mi sta portando a peccare anche in quello che sto vedendo e confessando. Molto spesso questo è il caso. Comunque, quando cadiamo l'ennesima volta, il peccato è grave. Ogni peccato è estremamente grave alla luce della santità di Dio. Però in Gesù Cristo c'è il perdono. Come abbiamo letto, rileggo io Isaia 55:7. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Dio ha compassione, questo è il suo cuore. Dio perdona largamente perché Gesù Cristo ha pagato il prezzo della nostra condanna. Quando pecchiamo ancora, la nostra tendenza nella carne è di vergognarci e restare lontani da Dio. Quando pecchiamo, abbiamo a volte la tendenza di voler allontanarci da Dio. Non farlo. Non farlo. Piuttosto, lasci l'empio la sua via. Lascia l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni all'Eterno. Quando tu pecchi, che vuol dire ti allontani da Dio? Non restare lontano. Ritorni all'Eterno, che avrà compassione di te. Ritorni al nostro Dio, che perdona largamente. Questo è quello che Dio ci chiama a vedere e a fare. Chiunque tu sia, ti dichiaro oggi che tu puoi andare a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Forse tu sei credente, ma sei caduto e ormai dici basta, sono troppe volte, non è troppe volte. Non conosci il valore del sacrificio di Gesù Cristo. Non conosci il cuore di Dio. Certo il tuo peccato è grave, ma la compassione di Dio è più grande. Dove il peccato abbonda, Romani 5, la grazia sovrabbonda. Non vuol dire allora non importa come vivo, importa. Se tu dici non importa come vivi, tu stai camminando nel peccato, ma allora non sei in Cristo. Chi prende il peccato con leggerezza rende chiaro frutto di non essere in Cristo. Ma se tu sei in Cristo, a volte ci arrivano i pensieri che mi vergogno di tornare a Dio, mi vergogno. No, ritorni a Lui che avrà compassione. Ritorna all'Eterno che perdona largamente per mezzo di Gesù Cristo. Ritorni a Dio guardando a Cristo morto e risuscitato, guardando a Gesù che è andato alla croce. Quando doveva andare a Gerusalemme diceva, risolutamente andava alla croce, perché volevo salvare i peccatori come noi. Aggrappati a Gesù Cristo, ritorni a Dio correndo, come il figlio prodigo. Io non merito di essere chiamato tuo figlio. E il padre lo baciava, lo abbracciava, ha detto facciamo festa per lui. Questo è il cuore di Dio. Questi non sono i pensieri nostri. Chi di noi perdonerebbe per l'ennesima volta chi ha peccato gravemente contro di noi? Non è la nostra mente, è il cuore di Dio in Gesù Cristo. Quindi oggi voglio invitare ciascuno, chiunque tu sia, se tu sei nel peccato non restarci. Che tu sei nel peccato da anni, non restarci. Se tu non sei mai andato a Cristo, non restare nel tuo peccato. Se tu sei caduto oggi stesso, non restarci. Ritorni a Dio, in Gesù Cristo, che perdonerà largamente. Lui avrà compassione su di te. Questo è il suo cuore. Preghiamo. Oh Padre, il peccato è grave. Non riusciamo a concepire quanto il peccato è grave. Ti prego, farci conoscere di più la tua santità affinché possiamo capire quanto è grave ogni nostro peccato. Ma non vogliamo fermare vedendo il peccato come grave. Vogliamo andare oltre e vedere il tuo cuore. Tu sei pronto a perdonare. Hai mandato tu unigenito figlio alla croce per comprare il perdono. Non c'era altro modo. Ma tu eri disposto a mandarlo e lui era disposto ad andare per peccatori come noi. Aiutaci a comprendere di più il tuo amore. Aiutaci a non restare nel peccato. Aiutaci a correre a te, confessando senza scuse, apertamente i nostri peccati, guardando a Gesù Cristo, morto e risuscitato. proprio per noi, guardando a Gesù Cristo come il grande sommo sacerdote, guardando a Gesù Cristo come il nostro avvocato alla tua destra, oh Padre, che si presenta come propiziazione per i nostri peccati. Aiutaci a conoscere più il tuo amore nel perdono, ti prego, affinché possiamo camminare stretti con te, in santità, in attesa di stare con te in cielo. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.